Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Divieto di suonare con strumenti a percussione o attrezzature che comportino disturbo alla quiete pubblica, come tromba, sassofono, piatti, e comunque sempre senza impianti di amplificazione, anche per evitare elementi di occupazione di suolo pubblico. Esibizioni limitate nelle postazioni virtuali indicate nella delibera e per un tempo massimo di 2 ore in totale. No agli spettacoli in prossimità di luoghi di culto, scuole e ospedali, beni artistici e culturali e nelle vie di larghezza inferiore a 4,5 metri. E in ogni caso la distanza minima dell'artista dai monumenti dovrà essere di almeno 10 metri. Per i trasgressori è previsto il sequestro dell'attrezzatura e una multa fino a 1000 euro. Nel regolamento vengono riconosciuti come artisti di strada i giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, esoterici, madonnari, poeti, scultori di palloncini, fakiri e ballerini. Le esibizioni saranno limitate nelle postazioni virtuali indicate nella delibera e per un tempo massimo di 2 ore in totale, nell'arco della fascia oraria antimeridiana e pomeridiana, anche nel caso ci sia un'alternanza di artisti. Per la turnazione è previsto un sistema informatizzato, una sorta di prenotazione che gli artisti devono comunicare almeno 3 giorni prima dell'esibizione alla polizia municipale di riferimento. È stato istituito anche un registro degli artisti di strada. Prima erano consentiti fino a 10 elementi per gruppo artistico, ora sono ridotti ad un massimo di 5, che dovranno esibirsi per un tempo massimo di 45 minuti per gli spettacoli a cerchio e di 30 minuti per quelli a passeggio. Ancora per la prima volta vengono presi in considerazione anche i materiali utilizzati per i disegni, ad esempio per l'attività dei madonnari, che non devono essere tossici e non devono in nessun modo danneggiare il sito. Per chi non si attiene alle nuove regole è previsto il sequestro dell'attrezzatura e un significativo aumento della multa, da 500 fino a 1000 euro. Nell'ambito della stessa piazza non ci si può poi esibire in più spazi contemporaneamente. Il nuovo provvedimento valorizza l'arte di strada e al tempo stesso tutela la quiete pubblica e i luoghi storici dove si svolgono le esibizioni. Roma è all'avanguardia rispetto al resto d'Italia, con un documento innovativo che potrebbe essere ora preso da esempio anche in altre città. Monitoreremo con grande attenzione l'applicazione delle regole.
Cari amici, bentrovati a Storie da Chiara Spoletini. Quelle che abbiamo ascoltato dalla voce di Fabio Colagrande, che ringrazio, sono le parole che hanno dovuto accettare i tanto chiacchierati in questi giorni artisti di strada italiani. Parole che impediscono loro di essere quello che sono: artisti che lavorano per la strada. La definizione che dà Wikipedia di artista di strada è infatti la seguente: artista che si esibisce in luoghi pubblici, piazze, zone pedonali, strade, gratuitamente o richiedendo un'offerta. Le esibizioni sono molto varie e l'unica costante è quella di offrire al pubblico uno spettacolo di intrattenimento. E continua Wikipedia: oggigiorno, con l'industria dell'intrattenimento che indirizza verso forme più istituzionalizzate di svago, prodotte con grandi mezzi e tecnologie anche molto sofisticate, gli artisti di strada sono molto più rari di un tempo, quando non vi erano radio o televisione, e gli spettacoli di strada costituiscono un'attrattiva immancabile in ogni festività. A questo punto posso presentarvi il nostro ospite di oggi, che è uno degli ultimi esponenti dell'arte burattinaia a Roma, Giovanni Piantadosi, benvenuto.
Grazie, grazie dell'ospitalità e buongiorno a tutti.
La sua famiglia vanta una tradizione ultradecennale nell'arte burattinaia, portata quotidianamente a Roma nelle piazze del Gianicolo, il Pincio e il Giardino del Lago San Giovanni, Trastevere. Oggi che succede? Niente più storie di Pulcinella e Arlecchino, si chiude?
Ma questo è un po' un problema, perché comunque, ecco, c'è la mia famiglia che comunque è ancora al Gianicolo, e lì con una licenza permanente, quindi non li tocca nessuno. Però come spirito di artista di strada, io ho lasciato il Gianicolo circa 20 anni fa, Ormai sono vecchio, anche io. Però questo qui mi ha portato un po' a rivivere la vera storia dell'artista di strada, perché il burattinaio è un artista di strada e mi ha portato oltreoceano, mi ha portato in Europa dappertutto, mi ha portato in America. Forse sono stato l'unico burattinaio al mondo che mi hanno premiato a Washington sulla Commedia dell'arte. E questo qui è proprio il bello dell'arte di strada, lo spirito libero, non si può racchiudere l'aria. Per cui la famiglia al Giannicolo rimane lì e continua a fare il suo lavoro. Io, come tutti gli altri artisti di strada, con le nuove normative, leggi o come si chiamano, è molto difficoltoso, quasi impossibile, perché se ricordo bene l'articolo che è uscito, vieta le strumentazioni elettroniche, ovvero il microfono e così via. Ma l'artista di strada non può lavorare senza.
Com'è cominciata la sua vita nel mondo dell'arte? Che studi ha fatto e come è arrivato ai burattini?
Ah, io ho iniziato a 9 anni. A 9 anni mi ha affascinato tutto questo mondo dei burattini, perché comunque sono una persona molto chiusa. Invece, quando sto lì dentro con i burattini miei, sfogo tutte le fantasie e mi diverto da morire. Il primo che mi diverte, che si diverte sono io. E mio zio, mio padre, un altro zio già si erano trasferiti al Giannicolo, prima stavano al Pigio. E da lì ho iniziato a guardare a 9 anni. Poi ho iniziato a prendere i burattini in mano, a fare spettacoli. E già a 12-13 anni c'era mia zia, la moglie di mio zio, che mi accompagnava con la 500 a fare spettacoli in casa, perché erano molto richiesti i burattini a casa.
Cosa che oggi proprio non esiste. Spettacoli a casa, a domicilio, del genere.
Sono molto rari perché oggi non c'è più il consumismo che c'era prima, perché oggi purtroppo c'è recessione e le prime cose chiaramente che si evitano sono le cose superflue. Io ricordo quando ho iniziato io andare a fare il primo spettacolo costava 5.000 lire a casa, 5.000 lire. E siamo entrati nelle case di qualsiasi famiglia, dalle più blasonate alle più semplici. E blasonate parlo dei Torlonia, Cassoggi, Dodi Alfayed, conosciuto anche lui, sempre attraverso i burattini. Ma io rimango sempre l'artista di strada. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che anche coloro che hanno fatto Strade Libera, ora non so chi l'ha proposta, non mi interessa, io non faccio politica, non mi interessa niente, ma dal primo all'ultimo so per certo che da bambini sono sempre venuti al Giannicolo a vedere i burattini. E oggi un pochino tagliamo le gambe a tutto questo mondo, che comunque è un mondo meraviglioso, è un mondo che dà fantasia e che fa sognare in qualche modo, ed è uno dei pochi divertimenti attivi per i bambini, che non c'è uno schermo in mezzo, che comunque è un divertimento passivo.
E lei ha a cuore anche diversi progetti per ragazzi disabili. Parlo del corso per operatori e utenti disabili presso l'Associazione Anni Verdi. Nel 98 realizza un laboratorio Nuove forme di comunicazione, Teatro dei Burattini, la storia di un'evoluzione creativa oltre alle singole patologie. E ancora nel 98 partecipa al sesto congresso sull'isolamento e handicap alla ricerca di nuove modalità di intervento e comunicazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Che cosa c'entrano i burattini con tutto questo?
L'art therapy, questa qui però a dire il vero non è nata come art therapy. L'associazione Anni Verdi, che è comunque l'associazione per l'handicap a livello nazionale, ha diverse sedi, tanta gente a lavorare, e loro volevano creare un settore di animazione che non avevano, e quindi insegnare ad alcuni operatori a fare delle cose, tra cui anche i burattini, per poi loro farli ai ragazzi stessi. Era talmente bella la cosa, i ragazzi erano talmente attratti da tutto quanto questo, che i dirigenti hanno pensato: ma perché non iniziamo a fare qualcosa, anziché insegnare ai giovani, ai nostri dipendenti che devono fare animazione, non insegniamo qualcosa invece direttamente ai diversamente abili? E abbiamo iniziato così. E io mi è venuto in mente di iniziare a fare uno spettacolo con burattini vestiti identici ai ragazzi, per cui il Iniziava la storia con i burattini, poi uscivano loro con delle canzoni e continuavano lo spettacolo. E questo qui è successo i primi 5-6 mesi, quindi sarà stato il 97, perché io ci sono stato circa un anno. Nel 98 Anni Verdi era l'organizzatore di un congresso mondiale, con la rappresentanza di circa 400 paesi di tutto il mondo. Quindi tutti quanti portavano una loro cosa per nuove forme di comunicazione. Anni Verdi praticamente è impazzito per questa cosa, per il risultato che c'era. Abbiamo iniziato a fare uno spettacolo vero e proprio. Dal laboratorio ho fatto costruire un teatrino talmente grande che ci voleva un camion per portarlo, ma questo mi serviva perché dentro, all'interno, dovevamo starci in 15. In 15 perché volevo coinvolgere più ragazzi possibili. Era uno spettacolo anni 30, tutti vestiti anni 30. È stata una cosa incredibile. Anni Verdi che cosa fa? Porta come nuove forme di comunicazione lo spettacolo dei burattini, ma con un motivo ben preciso. Perché vedendo i risultati, questi ragazzi diversamente abili generalmente dimenticano, qualsiasi cosa fanno la dimenticano subito dopo, qualche minuto dimenticano tutto. Mentre con me era talmente la voglia di partecipare che abbiamo costruito uno spettacolo da 45 minuti e quando ci siamo esibiti, durante anche le prove, chiaramente abbiamo fatto tutto quello che serviva, per 45 minuti loro non avevano bisogno di nulla, né di cambi di vestiti, facevano tutto da soli, ricordavano le battute, ricordavano le canzoni. È stata una cosa assurda, incredibile. Siamo andati al congresso, c'era il responsabile del congresso che trovava assurdo portare lo spettacolo dei burattini come nuove forme di comunicazione, non si capiva perché. E allora disse: ok, allora voi avete portato questo, però lo facciamo alla fine, come chiusura del congresso. La partecipazione è stata tanta perché la curiosità era tanta. Abbiamo iniziato a fare questo spettacolo. È durato 45 minuti. Tutti i medici hanno potuto osservare che questi ragazzi erano completamente autonomi, a parte l'aspetto fisico, erano attori veri e propri, balletti, non dimenticavano nulla. E attenzione, non è che c'erano assistenti accanto a loro, facevano tutto da soli. Finito lo spettacolo dei 45 minuti, se ci ringraziano, ci invitano sul palco, il responsabile stesso ci chiama e dice davanti a tutti che era una delle più belle forme di comunicazione viste in quel congresso e che ha sbagliato a farlo alla fine, perché lo doveva fare all'inizio e alla fine.
Non l'ha mai interessata altro che so fare il medico, l'avvocato.
No, io sono nato con i burattini in mano e morirò così con i burattini in mano. È la famiglia più stretta che ho.
San Giovanni 1917. Come è tutto cambiato in 2 o 3 anni? 3 anni fa sta festa era un portento. Non si pensava a strazi, a pene, a affanni. Vedevi dappertutto il movimento. Tutta Roma correva a San Giovanni. Che bella festa, che divertimento, i giovanotti a branchi, a così grandi che pareva di vedere un reggimento. Trombe, bidoni, latte, campanelli, ai, lumache. Tempo benedetto dei balli, dei canzoni e dei stornelli. Oggi si giri qua per sto piazzale, un singhiozzo ti monta sul dal petto, perché senti un silenzio che fa male.
Oggi, se giri qua per sto piazzale, un singhiozzo te monta su dal petto, perché senti un silenzio che fa male. San Giovanni 1917. parte. Cari amici, bentornati a Storie, quella che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Gianni Bonagura, che ringrazio, era appunto San Giovanni 1917, una poesia di Checco Durante, attore e poeta italiano romanesco che per le strade di Roma ci ha vissuto, come ci conferma questo suo lavoro, e da esse, da quelle strade, una volta in festa, ora così silenziose, un po' come oggi, senza più la chiassosa arte di strada, spesso si lasciava ispirare. Piantadosi, lei ha frequentato in un modo insolito Checco Durante, il suo teatro. Ci racconta perché, a proposito di attori che hanno fatto la storia del teatro, un burattinaio deve essere anche un buon attore?
Ma guarda, io... è importante, certo, che deve essere un buon attore, anche perché chiaramente... quello che manca assolutamente è l'espressività e la gestualità. Quindi attraverso la recitazione e un minimo di movimento, insomma, ben fatto, diventa un burattinaio professionista. La storia di Checco Durante è una storia un po' strana, perché era mia sorella più grande che lavorava in compagnia con Checco Durante. E siccome mio padre è napoletano, noi siamo della famiglia del Partenope di Napoli, sempre molto gelosa con i figli, poi soprattutto con le femmine. Io, sempre in quel periodo, 9-10 anni che avrò avuto, io la sera dovevo accompagnare al teatro Santa Chiara, a Largo Argentina, a Piazza Santa Chiara,
sì,
dietro Largo Argentina, al Teatro Rossini. E per cui io mi ritrovavo tutte le sere a fare, io 10 anni, a fare la guardia del corpo a mia sorella, che... e allora mi divertivo dietro i camerieri con Checco Durante che mi chiamava, scherzavamo, ridevamo. E da lì ho conosciuto tutti quanti: Annina Durante, Enzo Liberti, Leila Ducci, Bobo, era un ragazzo di colore bravissimo sul palco. E questo qui è un po' il legame che ho con Checco Durante, con tutto quel periodo che poi è il periodo del cinema e attori, del neorealismo, no? Come Fabrizi, Mastroianni e così via.
Lei non si è limitato a costruire e mettere in scena le storie, da quello che abbiamo capito, anche da quello che ci ha raccontato, si è preoccupato anche di tramandare la sua arte, di spiegarla e insegnarla. Tiene infatti dei corsi, vogliamo dire, perché è importante che quest'arte sopravviva, quest'arte che oltre a farci sorridere ci racconta, ci identifica, parla di noi al mondo. Ci stiamo forse dimenticando chi siamo, vogliamo sapere dal mondo, ma ci stiamo dimenticando di noi stessi, di quello che nasce qui da noi.
Siamo noi. Siamo noi e la nostra storia. Io ricordo una frase della Golf di Maria Antonietta del Settecento, che disse, Maria Antonietta disse alla sua Golf di andare in soffitta e cercare dei cappelli vecchi che aveva. Come tutto ritorna, lei vide, trovò questi cappelli e pensò: di nuovo c'è tutto ciò che avevamo dimenticato. E questa qui è la stessa cosa con i burattini, ma anche l'arte di strada. Tutte le cose che ci hanno fatto divertire, che ci hanno cresciuto, che è la nostra cultura, la nostra storia, soprattutto in Italia, si va a dimenticare. Sono cose che ritornano, sono cose che fanno parte di noi stessi. E i burattini hanno cresciuto tutti. E io, quando dico di tutti, parlo anche di Gianni Agnelli, parlo anche di tutti. Perché tutti sono cresciuti con questo tipo di divertimento, quando da piccoli c'erano soltanto 3 canali televisivi, che era Rai 1, Rai 2 e Rai 3, e c'era anche televisione informativa e sociale con un programma, ricordo, Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, forse nemmeno lei se lo ricorda, insegnava a scrivere e leggere, e noi abbiamo dimenticato tutto quanto questo.
Perché la figura del burattinaio sta scomparendo? Magari a guardarlo, se capita di scontrarci, sì, ma l'approccio, l'interesse a imparare e a fare, perché non c'è più?
Perché parecchi anni fa si andava a lavorare molto presto, in età giovanile, e allora c'era l'abitudine a insegnare un mestiere. Un ragazzo che va in officina o dal macellaio e imparava quel mestiere e continuava ad andare avanti. Oggi si studia di più. E quando si esce di casa iniziano subito le spese. Per imparare a fare il burattinaio ci vuole qualche anno. Per cui o hai dietro la famiglia che ti sostiene per parecchio tempo, oppure preferisci fare un altro lavoro e guadagnare subito.
E qual è il momento più delicato durante la costruzione di un burattino?
dare l'espressione di quel burattino, perché non è facile per niente, perché è un'espressione fissa, però attraverso il trucco e attraverso una certa manualità riesce a dargli un'espressione. Io riesco a far battute senza parlare assolutamente.
A oggi quanti burattini possiede e se si fa aiutare da qualcuno a costruirli, da chi?
Ma oggi sono 40-50 burattini, penso, più o meno, e dipende dal tipo di lavoro che devo fare. Se devo fare dei burattini in legno, allora preferisco chiamare un artigiano che poi vive in Abruzzo, non qui, che è eccezionale. Qualsiasi cosa gli dai la riproduce esattamente con legno. Altrimenti, per altre cose, ci sono dei ragazzi e ragazze che lavorano la gomma, e allora se mi serve una cosa in gomma gliela faccio fare a loro.
Chi è oggi il burattino protagonista, secondo lei, e perché?
Il burattino protagonista, per quello che riguarda me, è sempre Pulcinella. Beh, senza dubbio, è quello, è un classico, perché poi non è tanto corretto come persona, però poi sì, perché è uno che non gli va di lavorare, litiga sempre, fa botte con tutti, però vive di espedienti quasi, però non espedienti non illegali, però appoggiato un po' di qua e un po' di là. E questa figura al bambino spesso è simpatico, perché
un po' mascalzone.
Sì, ma è sempre
risulta simpatico, no?
Pulcinella
per forza.
Sì, è vero.
E da piccolo mi ha anche un po' risposto a questo. Qual era il suo gioco preferito o giocattolo anche poi,
No, io da quando ho iniziato con i burattini ho continuato con i burattini, non mi interessava altro. Prima di conoscere i burattini facevo mille giochi magari con tanti amici, ma spesso stavo da solo, spesso giocavo da solo con la fantasia mia, mi raccontavo storie e mi inventavo personaggi.
Era un allenamento anche quello.
Sì.
Lei fabbrica burattini dei suoi spettacoli, costumi, le scenografie, e rappresenta gli antichi testi della commedia dell'arte, che abbiamo anche detto mi insegna, è un genere che nasce qui in Italia da noi, ma ahimè oggi è stata quasi del tutto dimenticata anch'essa, per la quale si sta combattendo una battaglia per far sì che diventi patrimonio immateriale dell'umanità. È l'unica possibilità che sia considerata tale, che venga considerata tale e che abbia avuto continuità nel tempo. Possono i suoi burattini, che vivono i canovacci della commedia, costituire ed essere prova di questa continuità?
Beh, ovviamente, ma questo qui non è che sia tanto difficile da scoprire, perché se andiamo a vedere alcuni dipinti del Pinelli, parlando di Roma, copre l'importanza che avevano i burattini qui. Adesso vi spiego la differenza tra burattini dell'epoca e attori. Attori in carne ed ossa. Nel 1500-1700 a Roma c'erano circa 15 teatri permanenti, non intendo il teatrino per strada, teatri di burattini. Anche qui vicino a Via del Corso c'è Palazzo Fiano, sotto c'era il Teatro Fiano e c'erano i burattini, e molti attori andavano a vedere gli spettacoli di burattini per poi estrapolare dei testi e farli in teatro. Oggi non c'è più un teatro dei burattini, praticamente. Quindi immagina che cosa abbiamo perso. Prima si viveva col teatro, tutti andavano al teatro perché comunque non c'era tutto quello che c'era oggi. Però stiamo andando a perdere una parte di noi stessi importante, perché abbiamo un po' il paraocchi che dobbiamo pensare a tutt'altro. Ma quando lo vediamo capiamo che cosa stiamo perdendo.
Cari amici, purtroppo il nostro appuntamento anche per oggi si conclude qui. Io ringrazio Giovanni Piantadosi per essere stato con noi oggi. La saluto e le auguro buon lavoro di sensibilizzazione a questo punto.
Io ti ringrazio a te invece dell'ospitalità e che hai dato voce a un artista di strada. E spero che questo artista di strada, che può essere il papà di tutti gli artisti di strada di Roma, arrivino ad avere la loro voce e la loro libertà di esprimersi per strada.
Avete ascoltato
Storie, Personaggi, vicende,
persone.
Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie.